un solo versetto dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, il versetto 7. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. È la quinta beatitudine, la quinta descrizione del carattere dei cittadini del regno, dei cittadini del regno di Dio, il quinto aspetto che descrive coloro che devono essere in tutto e per tutto somiglianti al re di questo regno, a Dio, al nostro Signore Gesù Cristo. E come abbiamo visto, le beatitudini sono in un ordine logico e devono essere tutte contemporaneamente presenti nella vita di ciascuno di noi. Non possiamo crogiolarci nel pensiero: sì, io sono umile, ma non sono mansueto. Però sono umile, sono misericordioso, ma non ho il senso della mia peccaminosità e del mio fallimento davanti a Dio. E così via. No, tutte contemporaneamente presenti, come il frutto dello Spirito. Abbiamo detto, ciascuna parte è essenziale per comporre il carattere autentico del vero cristiano. Il Sermone sul Monte è una porzione della Bibbia che è molto conosciuta ed è estremamente difficile dire cose nuove, essere originali. Ma in fondo non ho assolutamente alcun interesse né desiderio di essere originale. Quello che voglio e che desidero sopra ogni altra cosa, per me la cosa più importante, è dire la verità e dire ciò che è secondo il pensiero di Dio, piuttosto che cose che non avete mai sentito. Perciò mi perdonerete se questa mattina ripeterò cose che magari per la maggior parte di voi sono conosciute e scontate. Come disse quel predicatore a chi lo rimproverava di ripetere troppe volte la stessa predica, quell'uomo se ne uscì dicendo: beh, l'hai messa in pratica? E lui rispose: no. E allora mi sentirai ripeterla all'infinito. Noi abbiamo bisogno di essere, che ci venga ricordata sempre la verità, le cose fondamentali. Allora, anche questa mattina ho tre parole che iniziano con una stessa lettera per aiutare a memorizzare un po' il messaggio. Le tre parole sono dilemma, il dilemma della misericordia, che viene posto proprio da questo testo, perché se lo guardiamo bene, diciamo, non è poi così di così immediata interpretazione. Due cose che sembrano contrastare, cercherò di farvele vedere e di risolvere il problema. Il dilemma della misericordia, poi c'è la definizione della misericordia. Che cos'è la misericordia? Molte volte la analoghiamo ad altri aspetti del carattere di Dio, come la grazia, il perdono, ma cos'è esattamente la misericordia? Cercherò di aiutarvi a comprenderlo un po' meglio. E infine delle direttive, quindi dilemma, descrizione o definizione e poi direttive. Cioè, vi darò qualche consiglio affinché possiate essere misericordiosi, come Dio è misericordioso. E prima di tutto guardiamo al problema del testo. Qual è il problema del testo? Qual è il dilemma a cui rispondere, da risolvere? È quello che riguarda la causa e l'effetto, la radice e il frutto. Perché l'insegnamento di questo passo è molto chiaro, se ci fate caso. Dice, in modo inequivocabile, che soltanto le persone che possono essere qualificate come misericordiose, che nei fatti si dimostrano misericordiose, che nei sentimenti sono misericordiose, che insomma negli atti e nei comportamenti sono misericordiose, soltanto queste persone sono quelle verso le quali sarà usata misericordia. È chiaro, lo rileggo: beati i misericordiosi, perché ai misericordiosi sarà fatta misericordia. E la domanda, la questione che rimane, che non è di poco conto, è questa: la misericordia che gli uomini riceveranno quando? Nel giorno del giudizio, no? Perché in fondo, quando ci presenteremo davanti a Dio, chi di noi avrà il coraggio di dirgli: Signore, giudicami secondo giustizia? C'è qualcuno di voi che dirà: Signore, eccomi qua, io mi merito di essere accolto nel tuo regno, giudicami secondo giustizia? Dobbiamo ricordarcene sempre quando noi diciamo di una cosa: ma non è giusto, questa cosa non è giusta. E nel giorno del giudizio io credo che anche il più santo, il migliore, o la più santa e la migliore delle persone, degli uomini, delle donne, cosa chiederà a Dio se non la misericordia? E quindi questa è la questione: nel giorno del giudizio la misericordia che gli uomini chiederanno sarà una ricompensa perché sono stati misericordiosi, oppure sarà un ulteriore atto di grazia? Cioè, io devo essere misericordioso affinché Dio sia misericordioso con me? Oppure io posso essere misericordioso perché ho ricevuto misericordia e quindi devo essere misericordioso perché ho ricevuto misericordia? È una questione importante, perché per esempio se voi parlate con un cattolico romano vi dirà: no, tu devi essere misericordioso perché quando sei misericordioso ti guadagni la misericordia di Dio. Io credo che questo, se così fosse, nessuno di noi potrebbe essere salvato. La misericordia non può mancare, non può non far parte del carattere dei cristiani, ma ancora una volta lo ripeto: è causa o è effetto? È radice o è frutto? Per capirlo dobbiamo mettere a confronto questo passo con altri passi della Scrittura. Uno di quelli è per esempio quello che troviamo un po' più avanti nel Sermone sul Monte, quando Gesù parla del perdono, no? Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E più avanti dice: se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E siamo nella stessa confusione. Dobbiamo essere noi quelli che cominciano a perdonare in modo da essere perdonati? Come risponderesti? Allora, quando noi non troviamo la risposta in un testo, dobbiamo cercarla in un altro, magari in altre parole dello stesso Signore Gesù Cristo, in cui l'insegnamento è più chiaro, ma dobbiamo fare attenzione che parli della stessa cosa. E c'è una parabola che Gesù ha insegnato, che risponde perfettamente a questa esigenza. Ed è quella che noi troviamo al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, al versetto 23, dal versetto 23 al versetto 25. È la cosiddetta parabola del servitore spietato. Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato un debitore di 10.000 talenti, una somma enorme. Come si era indebitato quest'uomo in questo modo non lo possiamo neanche concepire, se consideriamo quanto fosse. È un'iperbole. Per quanto debosciati possano essere gli uomini, è estremamente difficile fare un debito così grande. E che il tuo creditore te lo permetta, insomma, no? Chiunque di voi ha un negozio, un bar, una lavanderia, un'ottica, se c'è qualcuno che non vi paga la prima volta, potreste anche fargli credito la seconda volta, ma la terza volta, la quarta volta, cioè questo non paga. No, e allora arrivare a fare 10.000 talenti di debito è proprio qualcosa di inverosimile, è un'iperbole, ma giusto per farci capire quanto quest'uomo era indebitato, talento. No, non faccio i calcoli, ma immaginatevi miliardi di euro, no? di debito. La cosa è che questo re condonò il debito, lo ebbe misericordia. Quest'uomo si era buttato ai suoi piedi, gli disse: vabbè, vendimi mia moglie, i miei figli, tutto quanto ho, il debito sarà pagato. Ed è scritto che il signore, il padrone, il re disse: no, va bene, gli condonò il debito, perdonatelo. Ma sapete che cosa succede? Quel servo esce fuori, incontra un suo conservo che gli deveva pochi spiccioli. Pochi spiccioli. 100 denari, una somma che rispetto a quello che gli era stato condonato è una miseria. E lui lo strangolava. Quando lo seppe il re, sapete bene che cosa disse: andatelo, prendetelo, mettetelo, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse pagato tutto il debito, cioè per sempre, per l'eternità. Così vi farà il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Qui c'è la risposta. Qui c'è la risposta. C'è la risposta che chiarisce che la mancanza di liberalità nel concedere il perdono, nell'essere misericordiosi, nell'avere riguardo al misero, è la causa della condanna nei confronti di una persona che, pur avendo conosciuto la misericordia, non è stato trasformato dalla misericordia. Dimostra che questa persona che ha ottenuto misericordia non la usa nei confronti degli altri e quindi non ha alcun titolo per poterne godere. Gli viene revocata la misericordia. Nel giorno del giudizio si sarà giudicato senza misericordia, perché non ha capito il beneficio che aveva ottenuto, perché non ha compreso quanto fosse fallito, perché non si è davvero rammaricato, non ha fatto davvero cordoglio, non si è afflitto davvero, perché non si è ammansito nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. Non è un mansueto, vedete, quella arroganza strangolava il suo prossimo. E perché la fame e la sete di giustizia che aveva era a senso unico, voleva che gli altri gli rendessero il proprio, ma lui era disposto a non dare agli altri quello che spettava loro. Ecco, vedete come tutte le beatitudini sono tutte quante collegate. Chi è veramente povero in spirito? Chi fa veramente cordoglio? Chi è veramente mansueto? Chi ha veramente fame e sete di giustizia deve essere, sarà necessariamente misericordioso, perché ha compreso qual è la propria natura e ha compreso quanto bene ha ricevuto. C'è un altro passo nel Nuovo Testamento che ci aiuta a comprendere come dobbiamo comportarci e perché dobbiamo essere misericordiosi. Nella lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 3, il versetto 13, come siete stati perdonati, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Il modello del nostro comportamento nei confronti degli altri è esattamente quello che Dio ha avuto nei nostri. Se noi non siamo pronti ad essere misericordiosi nei confronti degli altri, vuol dire che non abbiamo capito e né realizzato la misericordia di Dio verso di noi. Pensiamo che la bontà di Dio, il fatto che ci svegliamo e che troviamo e che siamo vivi e che abbiamo una casa e che abbiamo un lavoro e che abbiamo le benedizioni della vita quotidiana, tutto ci sia dovuto, mentre è tutto grazia, solo grazia. Che se Dio ci dovesse dare quello che noi meritiamo, in questo momento la terra si dovrebbe aprire sotto i nostri piedi e divorarci per come ci siamo comportati, per quello che abbiamo fatto, per quello che siamo in noi stessi. Ora, questo è il dilemma. Solo chi riceve misericordia può essere capace e quindi ha il dovere di concedere misericordia. Questo è l'ordine corretto. Spero di avere risposto alla prima domanda. Poi, che cos'è la misericordia? Una definizione di misericordia. Finora ho parlato della misericordia omologandola al perdono. Infatti ci sono molti paralleli, ma la misericordia non è esattamente il perdono, come non è esattamente la grazia. Grazia, perdono e misericordia possono sembrare le stesse, più o meno la stessa cosa, ma hanno sfumature diverse che ci aiutano, che dobbiamo apprezzare, dobbiamo comprendere. Il termine stesso è diverso, no? Di grazia e di perdono. Dio è misericordioso. Uno degli attributi di Dio è appunto misericordioso. Le rileggevo stamattina il primo capitolo del Vangelo secondo Luca. Se leggete il primo capitolo del Vangelo di Luca, soprattutto nel cantico di Maria, nel cantico di Zaccaria, troverete quante volte Dio viene descritto come misericordioso, come colui che ha sentimenti di misericordia, viscere di misericordia, in particolar modo Maria, la mamma di Gesù, descrive e ripete più volte questo attributo divino. Al versetto 50, la sua misericordia si estende di generazione in generazione, ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri. E così via. Potete leggere anche nel cantico di Zaccaria. Quindi, nel dare Cristo, nella venuta del Figlio di Dio, nella incarnazione, nel dono del Redentore, Dio manifesta la sua misericordia. In che cosa differisce dalla grazia, che è il favore immeritato a dispetto dei nostri demeriti, e del perdono, cioè il non imputare la colpa? La grazia è sicuramente una disposizione generale, tanto che Dio si può dire che è grazioso verso tutti. C'è un senso che anche della grazia che è comune. E il perdono è un concetto più legale, ma la misericordia tiene in considerazione le persone. La misericordia riguarda il sentimento verso qualcuno in particolare e poi le azioni nei confronti di quella persona. E una buona definizione di misericordia potrebbe essere questo: è un sincero dispiacere, quindi un sentimento provato nel cuore, nei confronti di chi vediamo, una persona che è stata concreta. La misericordia è sempre rivolta a delle persone, a dei casi particolari. Non è soltanto un'attitudine, ma è, come vi mostrerò, qualcosa che riguarda i singoli o le persone in particolare. Quindi un dispiacere nei confronti di chi vediamo che è caduto in una condizione di miseria per effetto del peccato, perché il peccato produce miseria, accompagnato da una spinta interna che ci fa agire per alleviare le sofferenze e risollevarlo o risollevarla. La perfetta illustrazione di che cosa significa avere misericordia e di che cosa è la misericordia la troviamo in un'altra delle parabole del Signore Gesù. Questa la troviamo nel Vangelo di Luca ed è la parabola del buon, la cosiddetta parabola del buon samaritano, del samaritano. Vi ricordate un uomo che da Gerusalemme scendeva verso Gerico, si imbatté in dei ladroni che lo derubarono, lo picchiarono, lo lasciarono mezzo morto, e quest'uomo che giaceva ai margini della strada, probabilmente rivoltolandosi nel suo sangue, fu visto da un sacerdote, fu visto da un levita, che però si voltarono dall'altra parte, non fecero nulla, e poi passava di là un samaritano, un nemico, un straniero, una persona che era disprezzata dai giudei. Lo vide, ebbe compassione, così dice Gesù, ebbe compassione di lui, curò le sue ferite con l'olio, con il vino, lo prese, lo mise sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergatore e disse: adesso prenditi cura di lui. Gli diede dei denari e gli disse: quando tornerò ti pagherò ancora, prenditi cura di quest'uomo. E vi ricordate la risposta alla domanda di Gesù: chi è stato il suo prossimo? Quale fu la risposta? Colui che gli usò misericordia, bravi, che gli usò misericordia. Ecco, il samaritano ha avuto misericordia di quell'uomo che era caduto in disgrazia, che era vittima del peccato di quei ladri, che era stato maltrattato, che era incapace, che aveva bisogno di tutto. Che cos'è quindi la misericordia? La misericordia è qualcosa che inizia con lo sguardo. Vedete, il levita e il sacerdote della parabola non hanno usato misericordia. Perché non hanno usato misericordia? Perché non hanno veramente guardato quell'uomo. L'hanno visto, ma non lo hanno guardato. Molte volte noi sappiamo che cosa significa sentire, la differenza che c'è tra sentire e ascoltare. Sentire significa che il suono di quello che è stato detto è arrivato alle nostre orecchie, ha attraversato il nostro nervo uditivo e da qualche parte si è perso dentro il nostro cervello. Ascoltare significa che abbiamo prestato attenzione a quello che è stato detto e abbiamo agito di conseguenza, come quando Dio che ascolta la preghiera, non significa che lui ha sentito quello che noi abbiamo detto, ma che ha prestato attenzione, che, no, risponde alla nostra preghiera. Ecco, ecco da dove inizia la compassione, inizia dallo sguardo, uno sguardo misericordioso. Noi non possiamo avere misericordia se non incontriamo o non vogliamo incontrare i miseri. Se vediamo i miseri, i poveri, i derelitti, i miserabili, le persone che sono nel peccato, che sono schiave del peccato, che sono abbrutite dal peccato, che sono devastate dal peccato, che sono rese antipatiche dal peccato, che sono rese puzzolenti dal peccato, che sono rese cattive dal peccato. Non possiamo avere compassione se non ci soffermiamo a guardarle più che occasionalmente, se non andiamo incontro a quelle persone, se non abbiamo il coraggio di guardarle negli occhi, se fuggiamo andando dall'altro lato della strada, trovando mille buone ragioni, chissà il levita non poteva contaminarsi perché doveva andare a fare il suo servizio nel tempio, così pure il sacerdote. Ma così possiamo trovare mille buone ragioni per vivere nella paura. Che ne so che cosa mi può fare, che ne so chi è, che ne so che cosa ne può venire, ma forse, e invece di vedere il bisogno di quell'uomo, di quella persona, voltarci dall'altro lato, come se la cosa non ci riguardasse. E quando noi smettiamo di guardare, noi non possiamo esercitare la misericordia, perché la misericordia inizia con lo sguardo, continua con il sentimento del cuore. Infatti, attraverso gli occhi, lo sguardo attento fa sorgere questa pietà o questa compassione. Dice proprio così nel Vangelo di Luca, dove è raccontata la parabola del Samaritano, al versetto 33, dice: un Samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà, ne ebbe compassione. Cioè, quello che è passato attraverso gli occhi è sceso nel suo cuore, il suo cuore si è coinvolto, si è commosso. E quando noi veramente vogliamo avere compassione, abbiamo compassione nei confronti di qualcuno, non è soltanto perché abbiamo ascoltato, ci siamo immedesimati. E questo ci fa parlare, ci fa interessare al misero. Cosa posso fare? La misericordia inizia con gli occhi, continua col cuore. Dove finisce? Nelle mani, nei piedi, nel portafoglio. Perché quest'uomo non si limitò a dire: oh poveretto, che cosa ti è successo? Ma che malvagi questi ladri che sono! Oh, quanto mi duole il cuore! Scaldati e satollati, arrivederci. Spero che tu possa stare bene. Farò una preghierina per te. Cliccherò le mani giunte. Scriverò sul gruppo della chiesa di pregare per te. Queste sono tutte cose che non ci costano niente e che valgono niente, perché le cose che costano poco valgono poco. Le cose che costano niente valgono niente. In questi giorni si è parlato dei gruppi di preghiera nelle chiese, no? Quante volte, diciamo, allora chi parlava diceva: nel gruppo di preghiera della chiesa si dice pregate perché siete tutti quanti con le manine giunte. E io ho pensato al nostro gruppo delle manine giunte e io ho detto: speriamo che i miei fratelli e le mie sorelle, quando mettono le manine giunte, non sia quella la loro preghiera. O non è così? Se è così, vi potete pure vergognare in questo momento. Ma se non è così, allora è un'altra storia. La compassione, cioè il soffrire insieme a quella persona, ci deve, perché divenga misericordia, ci deve portare a superare le buone intenzioni, ma portarci a comprometterci, a cambiare i nostri programmi, a spendere, a soffrire per alleviare le sofferenze e la miseria altrui. La misericordia, affinché si manifesti, è necessaria l'abnegazione, la generosità, lo spendere. Quest'uomo, gli costò essere misericordioso. Avrà avuto dei programmi o no? Oppure pensate che questo samaritano se ne andava a zonzo a cercare a qualcuno che stava? No, avrà avuto i suoi programmi, i suoi progetti, avrà avuto i suoi appuntamenti, avrà avuto le sue cose da fare, le ha messe da parte. Ha detto: no, aspetta, c'è questa cosa che è più importante di tutto il resto. C'è un uomo che soffre, c'è un uomo che ha bisogno di me e c'è un uomo che io posso aiutare. Ci sono cose che noi non possiamo fare e sinceramente in certi casi, no, quando abbiamo sentito quelle richieste di preghiere per l'Afghanistan, che cosa potevamo fare? Ma solo pregare. E l'abbiamo fatto. L'ultima richiesta è arrivata a tarda notte, venerdì notte, abbiamo fatto il viaggio, l'ho vista. I miei compagni di viaggio dormivano già, stavo dicendo russavano già, no, dormivano già. E io però, avendo sentito il fratello Paul che diceva nelle prossime paio di ore è un momento importante, ho detto: cosa mi costa piegare un momento le mie ginocchia e presentare questa persona davanti al Signore? In certi casi il massimo che possiamo fare è pregare, ed è anche il minimo. Ma in certi altri casi pregare è un'offesa a Dio e agli uomini, quando possiamo prendere e capire che dobbiamo mettere da parte del tempo, dobbiamo prendere e mettere da parte dei soldi, dobbiamo mettere da parte dei nostri programmi, eccetera. La vita della Chiesa, fratelli, io lo sto dicendo e lo ripeto, io temo gli effetti del coronavirus, che non è la polmonite bilaterale. Anche quella, sinceramente, è una cosa triste, dolorosa, è una bruttissima malattia, ma gli effetti del coronavirus per la Chiesa io li temo in un altro senso. E temo che non siano ancora avvenuti quelli più gravi. Questo senso di disintegrazione, questo senso di pensare, vabbè, la Chiesa sì, è un posto dove andiamo, ascoltiamo la predica, poi ce ne andiamo. E la Chiesa si riduce solamente a questo, con la buona scusa che al momento ci è vietato di. Ma fratelli, cosa ne sarà di noi quando le restrizioni verranno meno, quando la paura non dovrà esserci più? La Chiesa, permettetemi di dirlo, non è un centro di istruzione o di predicazione. Chi pensa che la Chiesa è ascoltare la predica, è meglio che se ne sta a casa, se l'ascolta più comodamente. La vita della Chiesa è altro, è partecipazione, è interesse agli altri, è servizio insieme agli altri, è superare le nostre paure per andare incontro agli altri, è essere misericordiosi nei confronti dei fratelli e insieme ai fratelli nei confronti degli altri. Rischiare. Esporsi alle critiche, spendere, essere spesi, è l'ABC della vita cristiana. Pensateci. Quali sono quindi le direttive? E con questo ho quasi concluso stamattina. La misericordia è un tratto essenziale. I cittadini del regno devono assomigliare al re. Questo aspetto riguarda le nostre relazioni con il prossimo ed è quindi necessario che ci esaminiamo e riflettiamo riguardo alla nostra esperienza. E la prima cosa è che dobbiamo imparare a guardare al nostro prossimo in modo compassionevole. Chi è il nostro prossimo per noi? Chi sono gli altri? Sono competitori? Mia moglie mi ha fatto riflettere qualche tempo fa su una mia attitudine che si manifesta, devo dire la verità, quando sono in aeroporto. Quando io mi trovo in aeroporto mi scatta qualche cosa, vedo gli altri e divento competitivo a chi entra prima e a chi esce prima dall'aereo. Non ci posso fare niente, è un'abitudine che mi sono preso. E gli altri per me sono quelli che mi impediscono di uscire prima possibile dall'aeroporto. Confesso che uno dei luoghi che odio maggiormente è proprio l'aeroporto. Li odio gli aeroporti, veramente. Mi trovo a grande disagio. Non so se siamo paura della folla, come si dice, ma non lo so. Però mi domando questo. C'è gente che guarda gli altri considerandoli degli ostacoli. Abbiamo camminato per 3.000 chilometri in questi giorni. Quanta gente, state camminando a 130, vi arriva dietro qualcuno che vi lampeggia perché dovete fargli strada. Io, siccome ho una Lamborghini o una Porsche o una Mercedes, chi è costui che mi ostruisce il cammino? Gli altri sono degli ostacoli per me, dei competitori. Sono una minaccia, sono un pericolo al nostro benessere. Se vedo che qualcuno ha di più, mi arrabbio perché la sua felicità in qualche modo sottrae a me della felicità. L'invidia, tutto il resto. Guardiamo così al nostro prossimo, oppure ci rendiamo conto che anche quel antipaticissimo proprietario della Mercedes o della Lamborghini che ci vuole togliere davanti è una persona con i suoi bisogni, con le sue debolezze, con i suoi problemi, con le sue miserie. Spesse volte possono avere tanti soldi, ma sono miseri, miserabili. E dobbiamo imparare a guardare al di là delle cose. Ah, quello è un avvocato, ah, quello è un professorone, ah, quello ha un sacco di soldi. Noi dobbiamo imparare a guardare alla gente come le vedeva Gesù, che riusciva a vedere il bisogno di acqua della vita in una donna samaritana, che riusciva a vedere quanto insoddisfazione c'era in quel giovane ricco che poteva pensare di avere tutto, quanto travaglio c'era in quella donna peccatrice. E così via. A noi mettiamo la gente nella categoria: quella è una prostituta, quello è un drogato, quello è un ladro, quello è un musulmano, quello... Noi dobbiamo vedere l'anima delle persone e avere compassione è questo. Al di là delle etichette, no, quello è un adultero seriale, non voglio averci a che fare, quello è un omosessuale. Dobbiamo vedere i travagli delle persone e andare incontro a loro. Nessuno è troppo puzzolente da non poter essere profumato con l'olio della letizia. Nessuno è troppo sporco da non poter essere lavato dal sangue di Cristo. Nessuno è troppo malvagio da non poter ricevere un cuore nuovo dallo Spirito Santo. Nessuno è troppo perduto per non poter essere ritrovato. Nessuno è troppo lontano da non poter essere raggiunto dalla mano di Dio. Dobbiamo guardare ai nostri vicini di casa, alle gente che incontriamo intorno a noi, così. beati i misericordiosi, che riescono a vedere dietro quei sorrisi, dietro tutto quel tutto va bene, i drammi della gente, e cercano di venire loro incontro offrendo una mano, spendendo, investendo, aiutando. Dobbiamo comprendere che queste persone sono create a immagine e somiglianza di Dio e che quindi possiamo chiamarli in un certo senso fratelli. Sono nostri fratelli, condividono la stessa carne, la stessa situazione, non fratelli di chiesa, è un'altra cosa, ma gli uomini, dobbiamo sentire questa solidarietà con altri che soffrono. Amici? Ah no, mica tutti sono fratelli, mica tutti sono amici. Ma sapete, io ho un'autorità al di sopra di tutte quante le altre che ha chiamato così un traditore, Gesù, quando Giuda è andato a baciarlo, gli ha detto: amico, che stai a fare qui tu? L'ha chiamata amico. Giuda non era amico di Gesù, ma Gesù gli era amico. Noi possiamo chiamare amici anche i nostri nemici. Loro sono nostri nemici, ma noi dobbiamo essere loro amici. Questo è il Vangelo, questa è la misericordia. Essere capaci di vedere il dramma di chi tradisce, di chi abbandona, di chi si comporta male nei nostri confronti. Pensare ai loro bisogni spirituali, psicologici, considerare che il peccato ha prodotto tutte le miserie umane, guardare l'anima delle persone, cercare di comprendere i bisogni e quindi essere disposti a spendere. Alla fine dei conti, nel giorno del giudizio, quando le nostre case nelle quali abbiamo investito tanto del nostro lavoro saranno bruciate, mica io mi aspetto che nel nuovi cieli e nuova terra abiterò nella casa dove sto qui, non, niente in contrario di Caltanissetta, però voglio dire, aspetto la casa che mi sta preparando il Signore, va bene? Ma tu pensate a quanto energia noi stiamo mettendo e soldi nelle nostre case, è giusto che sia così, non... ma quelle saranno bruciate, quelle verranno meno. Nel giorno del Signore quello che conterà non sarà quanto abbiamo guadagnato in questa vita. Quello che conterà nel giorno del Signore, sapete cosa sarà? Ciò che abbiamo dato, ciò di cui ci siamo liberati, è il pane che avremo gettato sulle acque che ritroveremo, non quello che ci siamo mangiati. Quello che abbiamo mangiato, sapete dove va a finire? E la misericordia è costosa. È costoso. Cosa stiamo offrendo noi per alleviare le sofferenze altrui, per risollevare qualche misero? Lasciamo questa domanda e andiamo alle conclusioni. Prima, chi non è misericordioso, chi non è perdonatore, chi non è compassionevole, chi è permaloso, chi si offende facilmente, chi è crudele, chi è impietoso, chi è implacabile, non c'è alcuna possibilità che sia un cristiano o una cristiana. Punto. Non ha alcun titolo per sperare di essere trattato da Dio con misericordia. Pensate. Dio perdona, io no. Ho sentito dire che sulla tomba di Al Capone ci sono scritte tre parole: Gesù Cristo, misericordia, Al Capone. Non lo so perché ci sono scritte, se sono state pronunciate da lui, se le ha pronunciate perché veramente Dio l'aveva spinto nel cuore. Potremmo avere una sorpresa straordinaria nel cielo, che ci troveremo Al Capone, non lo so, uno dei più famosi criminali della storia. Ma la domanda è questa: siamo misericordiosi? Dove si ferma il nostro sguardo? Cosa, chi e cosa guardiamo? Ho concluso, e per concludere avevo pensato di usare una illustrazione della misericordia, e ovviamente la più importante illustrazione che mi è venuta in mente sarebbe stata quella della lettera a Filemone, che è una bellissima illustrazione della misericordia. Filemone aveva uno schiavo, si chiamava Onesimo, che gli aveva rubato dei soldi, era scappato via, e poi per la provvidenza di Dio era andato a finire a Roma. Lì aveva visto Paolo e Paolo lo aveva riportato al Signore, questo lo aveva battezzato, era diventato un cristiano, era diventato un credente, e lo rimandava a Filemone dicendo che questo Onesimo, che significa utile, ti è stato inutile e adesso io ti dico, guarda, riprendilo, e se ti deve dei soldi li pago io, se ti ha preso qualcosa li pago io. Ma bellissima immagine della misericordia, però non userò questo, ve l'ho accennata, potete leggere l'epistola. Voglio usare un'altra bella illustrazione per farvi comprendere che cos'è la misericordia, ed è tratta dal capolavoro di Victor Hugo, I Miserabili. Non so quanti di voi l'hanno letto, probabilmente qualcuno di voi ha visto il film. Si racconta che tra i vari miserabili di cui si parla in questo romanzo storico c'era un ex galeotto abbrutito dagli anni che aveva trascorso in prigione, perché c'era andato a finire in prigione per avere rubato, pensate, un pezzo di pane, un tozzo di pane per nutrire la sua famiglia che stava morendo di fame, ed è rimasto, non so, 20, 26 anni, 25 anni in prigione per questa ragione, perché poi aveva provato a scappare e lo riprendevano sempre. Eppure quest'uomo era uscito di prigione come ex galeotto, nessuno gli dava da mangiare, nessuno l'accoglieva, nessuno lo faceva lavorare, e a un certo punto si trova davanti alla porta di un vescovo, il vescovo Benvenu, era quest'uomo particolarmente conosciuto per la sua devozione, la sua pietà, la sua generosità, che lo accoglie, lo fa entrare in casa, gli dà da mangiare, lo rifocilla, lo fa dormire in un letto caldo. Poi durante la notte quell'uomo, che era veramente abbrutito da tutto quello che aveva vissuto e si sentiva odiato da tutti quanti, si alza, prende l'argenteria del vescovo, scappa di notte e se la porta via. Mentre fugge, dei gendarmi lo vedono, miserabile com'era, cencioso, con questa argenteria in un sacco, immaginano che l'abbia rubata. E quindi lo prendono e lo riportano a casa del vescovo. E il vescovo... E gli dicono: Monsignore, quest'uomo ha avuto la sfacciataggine di dire che voi gliel'avevate data questa argenteria. E lui dice, il vescovo li sorprende e gli dice: ma è vero, gliel'avevo data io. Anzi, gli dice, vi siete dimenticati i pezzi più importanti, questi due candelabri d'argento, ve li avevo dati anche questi, prendeteli e usateli bene. E poi aggiunge, dopodiché, disse a bassa voce: non dimenticate, non dimenticate mai che mi avete promesso di usare questo denaro per diventare un uomo onesto. Jean Valjean, che non ricordava affatto di aver promesso qualcosa, rimase interdetto. Il vescovo aveva enfatizzato queste parole pronunciandole e riprese con solennità: Jean Valjean, fratello mio, voi non appartenete più al male, ma al bene. È la vostra anima che io acquisto, la sottraggo ai pensieri neri e allo spirito di perdizione e la dono a Dio. Ora, la finzione del personaggio rispecchia perfettamente l'opera di Cristo. Cristo ci ha acquistato pagando a spese proprie la nostra anima che già gli apparteneva, liberandoci dal luogo più tetro di una prigione francese ottocentesca, dall'inferno, dalla morte. Questa è stata la misericordia verso di noi, e questa misericordia divina che Hugo ha voluto personificare in questo vescovo, ma che è un grande insegnamento per noi, dovrebbe intenerire il nostro cuore, proprio come accadde con Jean Valjean, che non può fare altro che convertirsi, diventare davvero un uomo migliore. Come agiamo e come ci comportiamo nei confronti dei miseri, che spesso sono anche miserabili? Che Dio ci aiuti ad essere misericordiosi, perché solo i misericordiosi troveranno misericordia presso Dio. Abbi pietà di me, è la preghiera che dobbiamo presentare al Signore ogni giorno, ed sarà la preghiera che presenteremo nel giorno del giudizio. E Dio ci aiuti, preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché oggi abbiamo compreso forse qualcosa in più della misericordia, ma è aumentata anche grandemente la nostra responsabilità. Ti preghiamo che tu ci aiuti a riconoscere e ad apprezzare quanto è stata grande la tua misericordia, quanto sono stati grandi i tuoi sentimenti di misericordia verso l'umanità decaduta alla quale noi apparteniamo, e quanto sei stato buono verso noi, che non meritavamo altro che la prigione eterna dell'inferno. E ti preghiamo che tu possa muovere i cuori, prima di tutto comprendendo la tua misericordia, e poi affinché possiamo guardare al nostro prossimo con misericordia, compassione, essendo pronti a venire incontro alle loro debolezze. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.